Buongiorno a tutti voi, Angela qui parla, in studio con me il dottor Claudio Merletti, provveditore di Varese, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Varese. Grazie di essere venuto.
Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti.
Bene, con lui faremo un po', visto che andrà in pensione il 31 agosto, sarà il suo ultimo giorno di lavoro. Lo ringraziamo soprattutto per questa sua gentilezza, veramente nei confronti di Radio Missione Francescana, e con lui cerchiamo, che è stato un uomo di scuola, che ha attraversato gli ultimi decenni nella storia della scuola e come tale ha accompagnato i profondi cambiamenti anche dalla formazione del corpo insegnante, cercheremo di capire quali sono stati sia i suoi passaggi più significativi per quanto riguarda il grande mutamento che è avvenuto nella scuola, ma anche i suoi passaggi e i suoi momenti personali. Lui è stato un maestro elementare, è stato direttore didattico, è stato un preside dell'Istituto Falcone di Gallarate e poi dirigente amministrativo. Ha anche fatto tante sostituzioni, non è solo a Varese, ma è stato a Como, a Monza, insomma dappertutto, insomma l'hanno utilizzato. Ecco. Bene, rimanete con voi, vi ricordo che siamo in diretta 0332 264266 e poi cominceremo la conversazione con il professor dottor Claudio Merletti, provveditore di Varese. We can do what we want, we don't need big walls, we make the rules and laws, we can do no wrong. You're ready, you get it, yeah, I love your letters, we're melodramatic, and you are my heaven, 24/7, I need your honey, I need your lemon, I don't need another reason, you're enough for me, let's make some memories, e non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 trece nella savana, tutto girava, già
l'equatore, tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, vuoi andarci con te e non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 trece nella savana, tutto girava, già buona, dicevi tu guardando me. Non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra il cielo e la savana, tutto girava, già un po' buona, dicevi tu, guardando me.
Noi il dottor Claudio Merletti. Bene, di nuovo lo ringraziamo davvero per questa sua presenza così significativa a Radio Missione Francescana, uomo di scuola. Bene, professore, in qualche modo lei ha attraversato tutti questi anni, la scuola è cambiata, che cosa può dire di questo cambiamento?
Beh, il periodo è lungo, quindi la periodizzazione a scelta. Posso dire in termini della piccola storia personale, io parto con le 150 ore, quindi fu il primo corso di alfabetizzazione per analfabeti e fu istituito attorno al 71-72 ed è stata una grossa scuola, nel senso che c'erano, ovviamente organizzato dal sindacato, dai confederali e quant'altro. Poi vinco, allora era abbastanza facile, il concorso magistrale, perché c'era il baby boom e quindi c'era una fortissima necessità di docenti, ed erano gli anni in cui si andava davvero, la scuola diventava di massa, cioè finalmente la scuola della Costituzione diventava un po' la scuola di tutti. Il pezzo quindi è il pezzo che abbiamo vissuto, in cui spesso figli di classi popolari, attraverso la scuola riuscivamo a fare il salto, il passaggio. E da quegli anni, siamo all'inizio degli anni 70, però già ci sono il tempo pieno, ci sono le utopie ugualitarie, c'è Don Milani, c'è l'alfabeto come modalità di emancipazione culturale, personale, esistenziale, di comunità, di gruppi sociali, di classi, insomma. E la cosa va avanti, man mano si amplia l'utenza della scuola, ed era, come dire, esperienza comune dei miei amici, delle mie amiche, insomma. E davvero era un'autostrada, a differenza di oggi per i nostri figli, dove le strade sono molto ristrette, rinsecchite, è molto più difficile, c'è più competizione, c'è meno garanzia, c'è più insicurezza, c'è più instabilità. Allora era tutto molto più semplice da questo punto di vista. Dopo una decina d'anni, siamo una quindicina d'anni, siamo nell'86, concorso direttivo, quindi per chi come me aveva fatto la scuola magistrale ed era diventato maestro per scelta fin dall'inizio, diventi direttore didattico piuttosto presto, lo eri a 32-33 anni facilmente, qualcuno che prima. E in questo c'erano poi i colleghi delle medie che erano molto arrabbiati, perché loro dovevano fare l'università e non potevano quindi che fare i dirigenti dopo, i direttivi dopo. E quindi nell'86 direttivo, nel 2000 arriva la scuola dell'autonomia, quindi c'è molta più libertà e autonomia dentro le scuole, c'è più responsabilità. In quel caso passai dalla scuola elementare, quindi da un circolo didattico, eravamo ad Azzate, a Mornago, passo alla secondaria superiore, istituto Falcone, ed è l'esatto opposto, cioè passi dalla scuola di tutti alla scuola, quella, come dire, fortemente motivante, nel senso che soprattutto all'inizio erano momenti quasi eroici. Allora Berlinguer, eravamo nel 2000, aveva improvvisamente innalzato l'obbligo scolastico dai 14 ai 15 anni, il che volle dire che tutti quelli che non andavano più in formazione professionale andavano agli istituti professionali, in particolare nell'alberghiero, e lì abbiamo vissuto vicende favolose, belle, molto belle, con questo tipo di popolazione scolastica in particolare. Nel 2008, ormai 11 anni fa, vengo individuato per la responsabilità provinciale.
Quindi l'esperienza del Falcone è un'esperienza che è stata grande per lei, perché lei mi ha sempre detto che bisogna rivalorizzare gli istituti tecnici, gli istituti professionali, no? Perché spesso si pensa che l'istituto professionale in qualche modo vadano sempre gli scartini, no? Quelli che non sono riusciti ad entrare nel classico. In realtà dobbiamo completamente cambiare sguardo.
Io direi che noi abbiamo... da una parte la tradizione, dall'altra l'evoluzione, insomma. È chiaro che tutta la formazione made in Italy in termine generale non può che ricondursi ad una licealità forte. La nostra capacità di immaginare, costruire prodotti, relazioni, elementi artistici, design e quant'altro poggia su una struttura stratificata che ha dentro la propria tradizione radici profondissime. L'altro elemento invece è quello di trasformare questo tipo di patrimonio enorme in capacità produttiva, materiale, anche manuale. È ancora un po' come diceva lei, nel senso che noi abbiamo oggi professionali, hanno, per esempio i professionali industriali hanno il 25% di popolazione non italiana, quindi uno su quattro non è italiano. E abbiamo situazioni, per esempio, dove la disabilità è fortemente concentrata nel professionale. La scuola, il Falcone oggi di Gallarate, per stare alla memoria, ma oggi ha circa un'ottantina di persone diversamente abili concentrate. nei licei se ne stanno 1, 2, 3, 5. Quindi c'è ancora una interpretazione un po' esclusivista, molto differenziata qualitativamente. L'idea di fondo è quella che ovviamente esistono modalità, forme diverse di sapere, di competenze che hanno la pari dignità dal punto di vista umano delle persone, sono occasioni diverse, non devono essere penalizzate da visioni gerarchiche, ecco, tra questo tipo di settori. E questo in parte c'è. Devo dire che dentro all'attraversamento della scuola, rispetto ai primissimi tempi in cui il lavoro era considerato come un elemento, oggetto della conoscenza da avere a scuola, da elementari fino alle superiori, adesso con l'alternanza scuola-lavoro, le nuove forme dell'alternanza scuola-lavoro, ormai la dimensione del lavoro è, diciamo, strutturalmente, avremmo detto una volta, parte integrante delle formazioni. Devi assaggiarlo il lavoro per orientarti, per conoscerti, per metterti alla prova tu, le tue conoscenze, le tue relazioni, la tua formazione. Questo è sicuramente uno sviluppo interessante dal punto di vista dell'evoluzione complessiva. Quindi direi che in questo momento, se dovessimo ragionare intorno al quadrante scuola-lavoro, decisamente una soluzione piuttosto evoluta, piuttosto matura, in particolare nel territorio dove abbiamo recentemente è stato fatto a livello regionale un sondaggio, una customer di gradimento, in cui si chiedeva agli studenti: ti è piaciuto o non ti è piaciuta l'esperienza di alternanza? Beh, sui tecnici e sui professionali siamo a livello provinciale i primi a livello regionale, che però sono i primi a livello nazionale dal punto di vista del gradimento, che non è un indicatore di efficacia reale, però è la precondizione. Se mi è piaciuto, se l'ho gustato, probabilmente può anche servirmi, posso interiorizzarlo, eccetera.
Dottor Perletti, comunque lei, avendo rivestito ruoli diversi, ha conosciuto e conosce molto bene la scuola di Varese, della provincia di Varese. Che giudizio ne dà? Buona, discreta, ottima, allora, tutti i livelli, sì, dalle elementari, lei mi ha sempre detto, scuola.
Sono contento di essere, di aver partecipato a questo tipo di esperienza provinciale, molto avanzata. Faccio qualche esempio, perché non sembra di fare, anzi, sono meriti dei docenti, degli studenti, dei dirigenti scolastici. Chiarita questa cosa, per fare solo qualche esempio, parlavamo prima del Falcone. Beh, Falcone manda a fare esperienze di stage nei paesi arabi, negli hotel a 6 stelle, piuttosto che a livello...
A Dubai,
eccetera, eccetera, insomma, no? Classico Busto Arsizio, numero uno, dato secondo la Fondazione Agnelli lo scorso anno, e non è cosa da poco, a livello nazionale. Scientifico Busto Arsizio, numero uno a livello mondiale dal punto di vista delle attività sportive, con una tradizione enorme, con delle figure bellissime di docenti che ci si sono spesi. Classico Cairoli, rispetto ai certamen, è sempre piazzato ai primi livelli, insomma. Facchinetti, siamo a Castellanza, e in questo caso abbiamo i primi premi a livello, per così dire, però mondiale, sulla robotica. Spesso le nostre scuole non sanno vendersi, adesso non è tutto oro quello che luccica, ma sicuramente da un punto di vista generale è un sistema molto avanzato, il che vuol dire che diversi soggetti che interagiscono, che sono le scuole, i docenti,
statali e paritari,
parleremo
anche di questo, sì.
Siamo a livelli molto molto avanzati, e c'è una capacità di fare squadra da parte dei dirigenti e da parte anche dei docenti che è di assoluto interesse. Quindi non c'è l'autonomia intesa come competizione, come visione quasi mercantilistica della formazione, per cui vado avanti e così frego, virgolette, gli altri. No, c'è la percezione che solo se si fa rete si prosegue. Questo è molto bello. Anche nei rapporti tra scuole statali e scuole paritarie, che storicamente vedono reti comuni molto, molto buone, molto avanzate. Ecco.
Continueremo a parlare col dottor Merletti. Adesso sentiamo un po' di musica e poi parleremo con lei.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Bene, dottor Merletti, oggi è iniziato l'esame di maturità ed è partita la nuova maturità 2019. Ci sono anche Corrado Staiano, Eredità del Novecento, Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, poi altri invece, saggisti, testo dello storico dell'arte saggista Tommasi Montanari, Istruzioni per l'uso del futuro, anche di Gino Pardo si parla, e persino del generale Carlo Alberto Della Chiesa, ucciso in un attentato mafioso a Palermo nel 1982, che è diventato uno dei temi argomentativi, penso, no, del corso. Che cosa si può dire di questa nuova maturità? Perché abbiamo sostituito il quizzone, cambio di maturità a metà anno scolastico, che ha suscitato qualche critica, ecco. Ma direi che in fondo io ho fatto nel 1968 l'esame di maturità con tutte le materie, con tutti. Io non so se i ragazzi adesso dovessero portare esattamente tutto quello che abbiamo portato noi, certo avrebbero da ridire molto. In fondo sono esami fattibili, no? Cosa dice lei?
Sì, sono molto d'accordo, non è per sviolinare l'amministrazione, però mi sembra piuttosto riuscito il meccanismo dell'esame di Stato. Mi pare che la logica di fondo sia quella che voglio vederti mentre guidi la macchina, come padroneggi i processi, ecco, non tanto il quizzone di che cosa sai, ma come la sai usare, naturalmente per usare la macchina dei processi cognitivi, dei processi disciplinari, dei saperi e così via, insomma, occorre anche averli. Quindi sia nelle tre prove, nelle due prove scritte, nella prova orale, sia nell'andamento stesso della prova orale, è tutto un chiedere allo studente di provarci sulla base di stimoli e non di sviluppare da zero. Ti indico una strada e vediamo come la sai percorrere. Quindi sia nella prima prova con le diverse tipologie, dove l'idea di fondo è quella testuale, cioè io come mi muovo rispetto ad una tipologia di testo diverso per vedere se so argomentare, e la seconda tipologia, ed è molto importante perché oggi l'argomentazione è base della persuasione, la persuasione dentro al mercato comunicativo complessivo è fondamentale con tutti i rischi connessi, la pubblicità ma anche i social e quant'altro. Riuscire a capire come modifico con le mie produzioni culturali, informative e quant'altro gli altri e come devo padroneggiare questi meccanismi, evidentemente molto importante. Quindi l'argomentativo come secondo elemento interessante, il primo è quello letterario. Letterario dove ovviamente si tratta anche lì da una parte di vedere quanto padroneggio i meccanismi specifici della poetica piuttosto che del racconto, insomma, e dall'altra parte come riesco a prendere posizione io giocando me stesso rispetto alla tipologia di testi che mi sono proposti e così via. Insomma, il colloquio in particolare è interessante, nel senso che il colloquio, ecco, non è più disciplinare, no?
Materia, non è più legato a quelle tesine che uno faceva, che scoppiazzava. Ah, che erano una cosa
poco decente, sì. Insomma, no? per alcuni versi, ma è legato anche lì a dei materiali. I materiali sono degli stimoli. Il problema non è la qualità dello stimolo, ovviamente, ma come tu li sai padroneggiare. E naturalmente non è semplice, perché poi c'è anche il requisito che i docenti che usano quegli stimoli siano in grado di fare un ragionamento che mette insieme i diversi punti di vista, e questo probabilmente sarà il problema. Tutto sommato, complessivamente, una prova che tiene più in conto dei processi con cui la persona si muove e non solo dei singoli materiali con cui si muove. Il secondo elemento è una maggiore valorizzazione dell'esperienza pregressa. Il credito scolastico, che prima era 25 sugli ultimi tre anni, adesso è 35, insomma. Quindi adesso è 40, chiedo scusa. Siamo davvero ad una valorizzazione giusta di un impegno che è costante nel tempo e non solo l'esplosione dell'ultimo anno, che pure ovviamente è importante. Direi che ci siamo, la formula è piuttosto interessante.
Sono coinvolti tutti gli studenti, tutti i docenti, ecco, in questo colloquio orale, ecco, mi sembra che questo
il colloquio orale a sua volta è un po' il riassunto della filosofia che dicevo prima, perché parte con una discussione su degli stimoli che devono essere di carattere molto generale, insomma, nella proposta, per poi consentire allo studente di muoversi e toccare diversi aspetti artistico, storici, critici, eccetera, eccetera, insomma, da una parte. Poi, sempre nel colloquio, accanto a questa camminata insieme ai docenti, insomma, c'è l'attività di attenzione sull'esperienza formativa, lavorativa, e quindi sull'alternanza, che adesso non si chiama più così, insomma, alternanza scuola-lavoro, che è obbligatoria anche se in termini un po' ridotti rispetto agli anni precedenti, ma lo studente deve dire che cosa ha fatto, che cosa ha portato a casa dell'esperienza che si è fatto e come questa viene collocata in una sua prospettiva di medio termine, insomma, di crescita e quant'altro. E l'altro elemento è quello della formazione civica, che è obbligatorio, dove non si tratta tanto di fare la lezioncina sulla Costituzione, che ovviamente va conosciuta, ma si tratta di vedere in quali esperienze, per quello che ha vissuto lo studente, siano esse tra pari, siano esperienze anche di altro tipo, della scuola, in famiglia o quant'altro, ha concretamente, praticamente, per esperienza e progressiva saggezza, diciamo accumulazione di esperienza, di responsabilità, abbia vissuto elementi di crescita dal punto di vista civico. Anche qui non è facile, ma è un buon obiettivo da un punto di vista formativo. E l'ultimo pezzo è la discussione, naturalmente, delle prove scritte, su cui, rispetto al fatto, si tratta di vedere anche come lo so spiegare e dispiegare all'interno del rapporto con la commissione.
Dottor Merletti, negli ultimi anni si è usato questo termine competenze, che per tantissimi anni non si è assolutamente usato, competenze linguistiche, matematico-logico-scientifiche, culturale, della cittadinanza e legalità, musica, arte, storia dell'arte, insomma di tutto, di più. Lei pensa che questi ragazzi che insomma affrontano oggi la prova di maturità possano davvero aver acquisito delle competenze tali per cui uno possa dirsi è maturo, è un ragazzo autonomo, capace di entrare nella società, capace di lavorare, capace di affrontare la realtà criticamente?
Oddio, non è una domanda semplicissima. Diciamo che intanto è sempre un'incompiuta, nel senso che i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono in quell'ambito, 19, 20 anni, che è stato. Non ci aspettiamo la maturità adulta, ci aspettiamo un passaggio, che è il passaggio da quella che è l'istruzione secondaria, insomma, alle scelte di vita si spera fondamentali, insomma, no? Che sono lavorative, universitarie, dentro al nervosissimo sistema lavorativo e culturale che oggi c'è, che non c'era quando andavamo noi. Quindi sì, è un passaggio relativo. Sulle competenze, la letteratura è sterminata. Se posso essere critico alla fine di un percorso, beh, la competenza è sostanzialmente una capacità applicativa, nel senso che devo dimostrare di sapere applicare una serie di saperi, conoscenze, abilità. La scuola per sua natura non è un ambiente dell'applicazione, la scuola per sua natura è l'ambiente in cui io mi formo, cioè gioco da una parte il grosso recupero della memoria, dei saperi, delle storie, delle tradizioni e dall'altra parte promuovo la mia azione su quelle cose, insomma. Che questo sia una serie di competenze, cioè la capacità applicativa di saperi rispetto a contesti, mi sembra un po' improprio. La scuola non è la dimensione dell'applicazione, non è la dimensione del lavoro, la dimensione adulta, la dimensione del commercio, la dimensione artistica adulta. La scuola per sua natura è semplificato, per sua natura è protetto, è il luogo in cui prendo un po' di strumenti, comincio ad assaggiarli, ma non è il luogo dell'applicazione. Metto gli elementi, metto le strutture fondamentali, gioco la mia capacità di pormi con gli altri, di giocarmi, e non certo un'idea molto pragmatica, credo, poco italiana.
Insomma. Molto anglosassone.
Molto anglosassone, sì.
Ecco, l'altro elemento è legato al percorso formativo. Diciamo, questi ragazzi... Io sento dei ragazzi hanno finito questo ciclo di studi e mi dicono non sanno a che facoltà iscriversi. Ecco, la cosa mi lascia un po', mi sorprende un po', perché in fondo se tu scegli già un percorso, questo percorso dovrebbe già avere un indirizzo, uno sbocco di un certo tipo piuttosto che di un altro. Poi puoi verificare effettivamente che non era quello il percorso, però c'è un orientamento che davvero viene dato a questo ragazzo per cui alla fine possa dire, non so, ho fatto lo scientifico. Beh, ci può essere un caso di uno che dice vabbè, vado a fare lettere perché ho scoperto che le scienze non... Ecco, però normalmente uno poi va a scegliere materie scientifiche, non è proprio così.
Beh, intanto è molto più instabile, nel senso che una volta l'orientamento... Dicevo prima, io ho fatto le magistrali, volevo fare il maestro,
ecco.
E allora tu sapevi che se avevi un orientamento e un po' di dotazioni era molto probabile che lì sarebbe stato il tuo sbocco. Oggi, ahimè, non è così, nel senso che l'instabilità dal punto di vista economico, produttivo, delle mille filiere che sono in movimento tra di loro, della precarietà dei rapporti anche di lavoro, perché uno non è che pensi di andare adesso, ho trovato la sistemazione, trovata per un anno, due anni, tre anni, dipende, insomma. Sono instabilità grosse, tra l'altro accanto ad altre instabilità, nel senso che anche le reti esistenziali non sono più quelle di prima, la famiglia non è la famiglia solo tradizionale con la sua capacità di essere di supporto, rete e quant'altro, ha tante forme. E anche lì si mettono insieme instabilità, diciamo, dell'offerta del mercato del lavoro, instabilità dal punto di vista dell'autonomia economica, instabilità dal punto di vista del sistema relazionale, perché auguriamo a tutti di più, però mediamente la stessa durata delle relazioni adulte di coppia non è garantita. Allora in questo frangente il che cosa accada e come il mio aiutarti a orientarti possa davvero produrre un qualche cosa di significativo, secondo me ha alcune condizioni. Sono orientamenti necessariamente di carattere generale. Chiaro che se ho una preferenza per una formazione letteraria, storico-linguistica, piuttosto che filosofica e così via, farò un orientamento in quella direzione, non è detto che poi farei quel mestiere, insomma, e così via, se è tecnico professionale, se è il mondo delle tecnologie, quindi intendo quelle dure oppure anche quelle morbide a livello comunicativo. Però sono orientamenti di carattere molto molto complessivo, ecco. in cui ciascuno vede che carte ha e sulla scorta di quelle carte può cercare di giocarsi senza nessuna garanzia, perché non è detto che neanche il dirigente, ovviamente oggi della grande industria, domani mattina non sia a piedi a fare tutt'altro percorso. E quindi l'orientamento credo che sia enormemente rilevante, nulla a che vedere con le distribuzioni preventive. È più difficile, è un auto-orientamento sostenuto, ecco.
Quindi bisogna considerare fattori diversi, non solo il mercato del lavoro, perché poi ci sono delle annate in cui tutti vanno a fare ingegneria, tutti vanno a fare giurisprudenza. Ricordo dopo Tangentopoli quante persone decisero di iscriversi.
Per numero chiuso a medicina,
ecco,
non ci sono i medici.
Ecco, hanno fatto poi tutte queste cose. Quindi penso, che cosa possiamo dire ai nostri ragazzi? Che facciano quello per cui...
Di guardarsi, sì, guardarsi dentro, guardare anche i risultati scolastici, guardare le figure di docenti per i quali hanno avuto maggiore interesse, perché solitamente il talent scout è il docente, anche involontariamente a volte, nel senso che se ama la sua disciplina mi ci ritrovo, vuol dire che c'è qualcosa che è scattato e qualche indicazione me la dà su che cosa posso percorrere io, ecco.
Bene, ancora un po' di musica e poi continueremo la conversazione con il dottor Merletti.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno e la partenza con il ritorno e la ricchezza con il rumore e il diritto con il favore e l'innocente col criminale ed il diritto col carnevale. Torino a Palermo, dal cielo all'inferno, dall'Olimpico al Quirinale. Da Torino a Palermo, dal futuro al moderno, dalle fabbriche alle lampare. In questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore e questi soldi che non hanno odore. E queste strade senza più legge, e queste stalle senza più grece, senza più padri da ricordare, e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante, c'è un'ombra sulla pianura. Adelante, adelante, il destino è distante alla fine dell'avventura e si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone e nei vapori della benzina diventa musica nella mattina e meraviglie sudamericane e companatico senza pane, arcobaleno sotto le scale e paradiso nel temporale.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante,
sto conversando con il dottor Merletti, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, e lo ringrazio davvero di cuore per questo essere venuto direttamente in studio. Ritorno alla sua esperienza personale. Quali sono stati i momenti più belli della sua esperienza scolastica di uomo di scuola?
Allora, devo dire che ho avuto la fortuna di attraversare sempre i diversi mestieri, no, perché in fondo rimane il mestiere del formatore complessivamente, però diciamo i diversi ruoli in maniera molto piacevole. Ho avuto la fortuna di aver attraversato stagioni diverse, funzioni diverse, ma sempre con molta passione. Dal punto di vista della docenza, come maestro elementare, beh, intanto è stato l'imprinting, quindi i bambini sono magnifici in termini generali, nel senso che il bisogno, la sfida sulla scoperta, l'età dei perché, le continue richieste in cui tu con i tuoi 25-30 bambini, insomma, e devi essere pronto soprattutto nelle primissime classi. Che erba è questa? Non puoi rispondere non lo so, devi dire andiamo a vederlo, così via, insomma, no? Oppure se ti chiedono perché nevica, non devi dirgli perché i fenomeni atmosferici, ragioniamo perché ci sono le diverse soluzioni e congetture, sono le teste che si mettono in movimento e trovano le soluzioni. Ricordo che da questo punto di vista c'erano, per esempio, quando nevicava, un momento per me topico, in cui c'è la neve, i ragazzi chiedono che cos'è, no? Allora tu docente rilanci, no? Beh, secondo voi? E lì partono. Pinco dice che è uno sfregamento di nuvole che sono, siccome fa un po' freddo, si ruspano, si raspano tra di loro e fanno scendere la neve. L'altro dice che la nuvola va al polo nord, raccatta un po' di neve, la porta giù e così via, insomma, no? Cioè, quello è la molla. La formazione è quella roba lì, è fare scatenare questo. Quindi, da questo punto di vista, l'attenzione è rispetto agli studenti in questi termini, che non vuol dire però banalizzare. Cioè, il termine congetturale o la molla devono avere poi come corrispettivo la fatica e il rigore della ricerca e delle dimostrazioni e delle verifiche e degli approfondimenti, se no diventa un giochino superficiale. Un altro elemento piacevole è stato sicuramente quello della disabilità. Entro nella scuola nel 76 di ruolo, ma se ero già da 2 o 3 anni, nel 77 c'è la grande riforma che consente, anzi, apre la scuola all'inserimento delle disabilità, ed è un elemento di una potenza enorme,
dirompente,
sì, sì, scardina
per gli allievi ma anche per i genitori.
E non funziona sempre così, nel senso che ancora oggi, se noi andiamo a vedere le situazioni, noi abbiamo 3.600-3.700 disabili certificati dentro le scuole, però se verifichiamo le distribuzioni, abbiamo, e non faccio nomi, scuole che ne hanno 60-70 di disabili presenti, e secondo me c'è un eccesso al negativo, e scuole dove non ce n'è, o ce n'è uno, ce ne sono due. Allora, o ha una funzione formativa e allora deve essere dentro, che tu sia il classico, al tecnico, al professionale, deve starci dentro, oppure non lo è, ma si chiama scuola esclusiva e non è il modello che nasce da. La disabilità è a sua volta un portato, come dire, è la patologia che determina e ammonisce attorno alla fisiologia. La differenza problematica alta è l'apertura della differenza che ciascuno di noi ha. Se riconosco la disabilità, il modo diverso e la forma con cui la persona si muove, agisce, recupera, sono portato a vedere nelle differenze delle singole persone quale che sia il livello, altissimo, medio, difficoltoso, critico e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è stata una grossa scuola quella dell'inserimento delle disabilità.
Quindi uno impara, non solamente insegna, ma impara tantissimo, diventa grande anche lui, no? Fare questi incontri, anche perché per esempio nella scuola elementare si deve essere essenziali, insegnare a scrivere e a leggere e a far di conto, credo che sia la cosa più difficile in assoluto.
Ecco, tenendo presente che quello che era l'alfabeto, il nostro alfabeto, Gutenberg, la stampa, voi siete docenti, quindi abbiamo fatto una vita a stracciarci gli occhi sulle pagine, sull'ordine, l'organizzazione, la sistematicità, il tempo necessario per digerirlo, la solitudine a volte nel trattamento del testo, insomma. Oggi funziona tutto in termini molto diversi, non manco più la televisione degli anni 70-80, siamo al social, quindi immediatezza, quindi assolutamente essenzialità, una grammatica assolutamente superficiale, primitiva, dove il tempo per riflettere su quello che faccio, digerire quello che mi arriva, è un tempo limitatissimo. La scuola credo che abbia come funzione quella di rendere consapevoli di questi meccanismi, ma garantire anche delle compensazioni. Un mucchio di ragazzi non ha voglia di andare a scuola, rifiuta, rigetta, c'è il blocco, no?
C'è anche una dispersione scolastica non da poco, adesso non nella nostra provincia, però
qualcosina c'è, è piuttosto consistente. Sono in crescita le fobie scolastiche, cioè il bambino che non vuole proprio andare a scuola, mal di pancia e quant'altro, non ci va. Sono in crescita le forme di violenza,
bullismo,
che sono di vari tipi. Per esempio c'è il bullismo, ma a Varese abbiamo visto anche altro, abbiamo visto la microcriminalità adolescenziale, che ha
proprio
fatto
quest'anno scolastico, sull'Anna Franca, con allievi dell'Anna Franca.
Che ha fatto irruzione. Sono scenari a cui non siamo abituati, sono probabilmente i primi elementi. Oppure c'è un altro elemento di violenza non cosciente, di bambini di 7, 8, 10, 12, 15 anni che non riescono, non sono consapevoli e diventano violenti, ma in una misura che è molto più consistente di quella, capitava che la volta in 10 anni, del ragazzino che dai numeri per intenderci, una decina di casi all'anno, in cui c'è da fare gli interventi. Allora, rispetto a tutto questo sistema, credo che la scuola debba esserci una lettura sotto. Perché scoppiano tutti questi casi? Probabilmente scoppiano perché le micro reti, quelle vere, quelle del papà, della mamma, dello zio, dell'amico, no?
sono saltate.
Allora, se sono saltate queste reti, le fragilità varie scoppiano. La risposta non può che essere quella di ricostruire le reti, ma le reti proprio spicciole, quella della classe, dei pari, dei genitori dei pari, quelli dell'oratorio, quelli del vigile, quello dell'attività della palestra dove i ragazzi vanno, e così via, in maniera tale che concretamente io devo sapere e devo vedere che non sono solo, se no diventa tutto patologia infinita e inarrivabile, insormontabile. Questo credo che sia il compito rispetto a una serie di situazioni critiche varie, con dei livelli molto molto diversi, insomma. Io credo il compito sia proprio quello di costruire delle reti, ma non le reti quelle grosse. Certo ci vuole, cioè il rapporto tra prefettura, amministrazione scolastica, sindaco e così via, però poi dopo la cucitura di queste cose deve essere fatta da quel docente che ha i suoi 20 ragazzi piuttosto che dal referente di quartiere, il poliziotto di quartiere e quant'altro, però non tiene.
Un grosso cambiamento di docenti, molti sono andati in pensione, stanno andando in pensione. Io ho molta speranza nei nuovi docenti, molto preparati. Speriamo davvero che riescano ad avere quell'attrattiva, quel fascino che i vecchi insegnanti comunque avevano, certo. Ma che sicuramente sono loro i nuovi protagonisti della scuola contemporanea, della nuova scuola. E l'altro aspetto che le volevo chiedere è la presenza a Varese anche di scuole paritarie di un certo livello non ha nessuna, come dire, collabora anche con la scuola statale dentro in una rete, ecco, lei ha costruito delle reti davvero solide in modo che ci fosse anche un rapporto di aiuto tra le diverse istituzioni, che fossero statali o che fossero paritarie, è così?
Beh, cominciamo dalla prima. Rispetto ai docenti, sì, è evidente che il cambio generazionale è importante. Ormai i docenti della mia età sono docenti che sono vissuti dagli studenti più come nonni che come genitori, il che vuol dire che scattano antichi meccanismi, non è tutto così, ma insomma ti vedono più come un pari, come il vecchietto con cui si discute, insomma, che non come l'adulto che dà anche qualche regola. Quindi che ci sia un cambio generazionale dal punto di vista dei ruoli sociali, per così dire, dal punto di vista delle conoscenze. È evidente che un ragazzo di 30 anni, 35, in termini di tecnologie, di crescita, ha un pane quotidiano che io non ho avuto, se non con qualche fatica, con qualche sforzo, insomma. È evidente che è cambiato pesantissimamente il contesto. Faccio degli esempi. Noi abbiamo ormai, per esempio, la migrazione a punte molto elevate. Noi abbiamo istituti che arrivano al 42%, l'istituto, 42% di stranieri, l'istituto, quindi non... oppure abbiamo i professionali.
In provincia di Varese mi diceva circa il 9-10%, adesso sono aumentate.
No, siamo al 12-13%, ma medio complessivo.
Complessivo.
Quindi dalla terza scuola d'infanzia fino alla secondaria superiore. Però i meccanismi sono enormemente variegati. Intanto abbiamo, credo che sia 110 le etnie presenti. E sono etnie, rispetto al bisogno di conoscenza, che necessitano di davvero docenti freschi. L'alunno di origine marocchina o l'alunna di origine marocchina si portano dietro un tessuto culturale, dal punto di vista, in termini generali, che va conosciuto. Per esempio, se noi andiamo a vedere dentro questi fenomeni quanto avanzano le ragazze rispetto ai ragazzi, sull'etnia incide in maniera molto pesante. Allora, come si va dentro, come si studia, come si riconosce quella cultura, come si contrastano degli elementi che non possono essere semplicemente riconosciuti e inseguiti, no? Ma stavo dicendo, rispetto ai numeri grossi, noi abbiamo una situazione, per esempio nelle scuole d'infanzia siamo al 25%. Nelle scuole d'infanzia statali un alunno su quattro è ormai, abbiamo appunto del 60-65% di... Quindi vuol dire uno sconvolgimento nella composizione delle scolaresche e nell'atteggiamento dei docenti, che io credo sia miracoloso quello che sta avvenendo. Secondo me è molto sottovalutato. Il sistema e il clima di integrazione sta funzionando, questa è la situazione, incredibilmente sta funzionando.
Bene, la devo ringraziare, mi stanno dicendo che devo chiudere. La ringrazio veramente di cuore, siamo davvero, le auguro davvero di poter utilizzare tutto quello che è stata la sua grande esperienza in altre esperienze, anche di volontariato, di consulenza, di formazione di allievi o di formazione di insegnanti. La ringrazio davvero di cuore.
Grazie a
lei, dottor Merletti.
Ecco. E agli ascoltatori.
Grazie. Sì.